Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro di San Rocco dal titolo Ci salvi chi può. E proprio di salvezza vorrei parlare questa sera. La scorsa volta mi sono fermato in particolare sul tema del peccato. Dopo una lunga introduzione ho affrontato il tema del peccato per vedere come può essere rivisitato oggi questo tema, questa grande realtà del peccato. Magari usato anche così delle figure, delle espressioni un po' nuove, ma credo che abbiamo bisogno di ridire i grandi concetti della fede. È quello che ho cercato di fare la scorsa volta, e ovviamente non posso recuperare tutto. Magari rimando al libro perché penso che sia espresso anche in maniera molto chiara. Ricapitolando, potremmo dire che il peccato non ha a che fare con Dio, il peccato è un'offesa non certamente a Dio o alla divinità, il peccato non è una trasgressione di una norma, di un precetto, di un comando. Non è la trasgressione giuridica, ecco, di qualcosa, e quindi bisogna proprio convertirsi riguardo a questa grande tematica del peccato. Il peccato è un'offesa inferta a se stessi nel proprio processo di maturazione, di compimento, è una ferita che viene inferta alla propria vocazione, in fondo, che è diventare pienamente uomini, pienamente donne, pienamente se stessi, ecco. Quindi offende se stessi il peccato. E abbiamo visto che il peccato più grande, che è ricordato continuamente nel Vangelo, a cui Gesù fa riferimento, è il peccato verso l'altro, cioè una ferita che infliggiamo ai fratelli, alle sorelle, e bloccando la loro crescita, ferendo loro, blocchiamo anche la nostra crescita. Quindi ho cercato di così, di rivisitare questa tematica adesso non mi ricordo più se avevo accennato anche qualcosa al sacramento della riconciliazione, alla confessione, perché maturando questa, non dico nuova, ma questo concetto evangelico di peccato va rivisitato anche il sacramento, perché chiedere perdono non è più un chiedere scusa. Non è che io vado a confessarmi per chiedere scusa a una divinità che ho offeso con il peccato, perché lui è questo essere intoccabile, non è un reato di lesa maestà, ecco il peccato, stiamo attenti, il peccato non è non compie un atto di lesa maestà, ecco, peccando. Legato a tutto questo, ovviamente c'è il tema della salvezza, su cui vorrei fermarmi oggi in particolare. La salvezza è un altro tema molto importante, perché noi continuiamo a parlare di salvezza in ambito cristiano, nelle nostre chiese, durante le nostre liturgie, no? Lo riprenderò dopo, ma pensate soltanto il Credo quando dice per noi, per la nostra salvezza è disceso dal cielo, no? Oppure Gesù ci ha salvati con il sangue della sua croce, no? Paolo stesso dice che Gesù ci ha salvato con la sua morte e risurrezione. Ma cosa vuol dire salvezza? Che cos'è la salvezza? In che senso Gesù ci ha salvato? Ecco, credo che dobbiamo, per un cristianesimo maturo, dobbiamo rispondere a questo tipo di domande. Se no continuiamo a usare un linguaggio che non dice più niente a nessuno, che abbiamo spolpato di significato queste grandi tematiche, ecco. Allora, se facciamo nostra, se manteniamo l'idea di peccato precedente, quella solita, quindi con trasgressione, infrazione, così, di conseguenza abbiamo un'idea ci siamo fatti lungo i secoli un'idea di salvezza non proprio evangelica. Noi solitamente pensiamo alla salvezza come un atto esterno, quindi di un salvatore esterno, detto anche redentore, ecco, che viene a recuperarci, salvarci salvarci quindi, da una situazione ritenuta irrimediabile. Allora, ovviamente avrete capito, faccio riferimento a, non a un peccato, ma al peccato detto originale delle origini. Quindi noi abbiamo bisogno di essere salvati perché a causa del peccato originale compiuto dai nostri pregenitori, questa è la teologia antica che continua purtroppo a mietere vittime anche oggi, e quindi a causa di questa caduta originaria, questo peccato originario, tutta l'umanità è caduta in questa fossa profondissima da cui non è possibile togliersi da soli. Forse ho già accennato questa cosa, la recupero. Quindi la salvezza è un atto doverosamente esterno, perché non ci si può salvare da soli, e abbiamo avuto bisogno di un salvatore esterno, di un redentore che venisse a tirarci fuori da questa buca esistenziale, da questo male che ci ha segnati e ci ha resi razza dannata, perché questa è la definizione di umanità secondo una certa teologia, e noi crediamo che questo salvatore esterno ha avuto un nome che è Gesù di Nazare, morto e risorto. Quindi solitamente si pensa alla salvezza come questo atto di recupero. Ecco. Cosa c'è? Cosa sta a fondo di tutto questo? Qual è l'idea che c'è? È l'idea che all'inizio c'era. Questo è lo schema redentivo di tutte le grandi religioni, in fondo è questo, cioè recupero i momenti. C'è uno stato di grazia iniziale, Dio ci ha creati tutti buoni, ha creato l'umanità o voleva creare un'umanità bella, piena, in pienezza, felice, no? Pensate il concetto di Eden, no? di paradiso. All'inizio c'era il paradiso terrestre, l'Eden, che poi si ritrova questa categoria in tante religioni, l'Eldorado, questo momento di perfezione, ecco, iniziale. C'è questo momento di perfezione, poi c'è una caduta, l'uomo in piena libertà fa delle scelte che vanno contro il dettame della divinità, quindi cade in uno stato di, appunto, di peccato, cade in questa fossa che infernale, che da cui non può trarsi da solo, ha bisogno di un salvatore, ecco l'intervento di un salvatore sempre mandato dalla divinità per noi, per la nostra salvezza, è discesa dal cielo, dice il credo, viene a recuperarci, viene a riportarci a quello stato iniziale. Quindi sono questi i passaggi: momento di perfezione originaria, caduta, una caduta disastrosa che ha proprio rovinato il rapporto con Dio, ci ha allontanati, necessità di un salvatore esterno, necessariamente esterno, ovviamente divino, non umano, ecco l'incarnazione, e poi il ristabilimento di quella amicizia primordiale. Ora, fortunatamente c'è anche un altro tipo di teologia che non va in questa direzione, che poi penso che sia quella tratta dal Vangelo, perché dal Vangelo non si evince questo tipo di... dal Vangelo, poi Paolo in realtà forse ha un altro tipo di concetto di salvezza, si porta dentro un altro tipo di salvezza, di concetto, ecco. Ma se ci fermiamo ai Vangeli non risulta, non suffragano, ecco, questa idea teologica. Allora, che cos'è la salvezza evangelicamente parlando? Ecco, è quello che fortunatamente adesso si sta riproponendo come teologia, che credo che sia molto più sana della precedente, o comunque quella che ha segnato fortemente anche il cristianesimo. La salvezza è una possibilità, la possibilità di portarci a compimento come uomini e come donne. Quindi non ristabilimento di un qualcosa di perso, ma possibilità di che qualcosa si possa compiere per la nostra umanità piena, per la nostra salvezza, appunto. Allora, cerco di spiegarlo in maniera semplice. L'Eden, lo stato di perfezione, non sta alle nostre spalle. Noi non abbiamo perso nulla all'inizio. Non c'è mai stato un momento dove l'umanità era felice, in armonia con l'altro, con il tu e con la divinità. All'origine di noi non c'è un peccato originario. C'è una povertà originaria, questa sì, ma non un peccato. Nel senso che tutto ciò che nasce è debole, è fragile, è povero. Quindi, se siamo onesti intellettualmente nel cristianesimo, dovremmo dire che la perfezione non sta alle nostre spalle, ma sta di fronte a noi. Perfezione significa compimento, vuol dire pienezza, vuol dire portarsi a sbocciare, sono cose che ho detto la scorsa volta. Allora la salvezza che cos'è? La salvezza è tutto ciò che mi permette, che ci permette come umanità di portarci allo stato di perfezione, che sta di fronte però. La salvezza ha a che fare con il futuro, capite? Non il recupero di un passato. Questo è importantissimo perché questa concezione teologica ci permette di non vivere in una frustrazione continua nel dire ci fossimo mantenuti in quell'Eden dove Dio passeggiava alla brezza della sera con l'umanità, dove tutto si andava d'accordo, dove tutto era perfetto. No. Non facciamoci illusioni, non c'era nulla di perfetto all'inizio. All'inizio c'è una povertà, c'è una debolezza, c'è una fragilità, questa umanità che sta uscendo dall'ombra, sta uscendo dalle tenebre, sta uscendo come un chicco di grano che sta emergendo dalla terra. La terra è umida, è sporca, è buia. Quindi la salvezza è tutto ciò che ci porta a diventare pienamente noi stessi. Questo è importantissimo. Salvo è l'uomo che giunge finalmente al compimento di sé. Questo è l'uomo salvo. Non eravamo caduti in nessuna fossa infernale. Non siamo umanità dannata. E di conseguenza non abbiamo avuto bisogno di un salvatore esterno che ci prendesse per i capelli e ci tirasse fuori da questa buca. Allora approfondiamo la cosa. Cos'è salvezza? Io credo che salvezza sia innanzitutto un cambiamento, un lento cambiamento di mentalità. Cioè uscire dalla maledizione di pensare che la vita consista nel vincere a tutti i costi. Salvo è l'uomo che comincia a comprendere che è possibile vivere con uno stile diverso da quello del mondo. Salvo e salvezza è tutto ciò che ti aiuta a comprendere che non vinci con il potere, con l'avere, con il successo. Che se accumuli muori. ma se condividi quello che hai, se cominci a prenderti cura di qualcuno, se cominci a rialzare i poveri dal fango, se cominci a dissetarti perché disseti qualcuno, cominci a sfamarti perché dai da mangiare a qualcuno, questa è salvezza, capite? Questa è salvezza. Perché questo ti permette di aumentare, di crescere in umanità. E salvezza tutto ciò che contribuisce a diventare più umani. Salvezza è crescere in umanità umanizzandoci, e ci si umanizza umanizzando. Questa è salvezza. Salvezza è possibilità di vivere finalmente da vivi, svegliandoci dall'incubo di dover sempre avere ragione su tutto e su tutti, di dovercela sempre fare per rimanere a galla dovendo affogare gli altri. Questa è salvezza. Allora la domanda che sorge spontanea, magari recitando il credo, per noi, per la nostra salvezza discesa dal cielo, ma allora Gesù è il nostro Salvatore? Certo, Gesù è il nostro Salvatore, ma non nel senso che è un Dio che si incarna perché viene a recuperarci da questa fossa dannata. Allora forse ha ragione Paolo quando dice che Gesù è morto per i nostri peccati, ma come va inteso questa cosa? Che cos'è la croce? Cos'è la morte di Gesù? È la conseguenza ultima dell'amore, la croce e la morte. Allora Gesù è Salvatore nella misura in cui mi dice, con quel gesto, con quell'accettazione dell'amore che va fino alla fine. Gesù non ha accettato la croce, stiamo attenti. Gesù ha accettato l'amore che ha avuto come conseguenza ultima la croce. Gesù ci ha indicato una strada, una via, dicendoci che se cominciamo ad amare, a vivere tutto quello che Lui ha vissuto, e lo sappiamo almeno in parte dei Vangeli, se cominciamo a vivere con il suo stesso stile di vita, allora abbiamo la vita salva, cioè una vita umana, umana. Diventiamo come Lui, cioè divini. Lo vedremo dopo. Questa è la salvezza. Quindi Gesù è Salvatore, credo, in questo senso. Ci ha indicato che l'unico modo per vivere per sempre è vivere da vivi. Ci ha insegnato che morendo per amore, sì, perché poi l'amore ti fa morire nelle varie circostanze della giornata, ecco, che l'unico modo per vincere la morte. Morire per amore è l'unico modo di vincere la morte. Questo ci ha insegnato Gesù, questa è la salvezza, capite? Avevamo bisogno di un Salvatore, avevamo bisogno di qualcuno che ci indicasse, non ci parlasse di queste cose, ma che lo vivesse Lui. Poi io vedo già i fumetti, perché vedo già cosa... Lì c'è quello che dice, tutto quello che è stato detto. Poi l'altro fumetto là in fondo che dice, ma allora Gesù è stato un grande maestro alla stregua del Buddha, di Socrate, vengono sempre fuori queste cose. Ma io credo che Gesù è stato, sì, un grande uomo, un uomo eccezionale. E perché non potrebbe essere così, capite? Perché non potrebbe essere così? Cioè, se ci togliamo da quell'idea nefasta che eravamo persi irrimediabilmente, e fortunatamente in un'epoca della storia è comparso un uomo di nome Gesù di Nazareth che è venuto a mostrarci la via, io credo che il cristiano è colui che guarda a quell'uomo e ha cominciato a giocarsi la vita secondo l'insegnamento di quell'uomo. Per questo è il cristianesimo. Noi cristiani siamo quelli che credono che giocandosi la vita sullo stile di vita di Gesù di Nazareth abbiamo la vita salva. buddisti avranno come indicazioni il Buddha e Zoroastro per i zoroastriani e per Confucio per i confuciani, per il confucianesimo. Ecco. Però io credo che solo Gesù di Nazareth ha potuto indicarci la modalità con il suo insegnamento, ecco, di arrivare alla pienezza di uomini, se no non seguirei Gesù di Nazareth. Ecco, credo che sia questa la salvezza. Ora, sentite cosa dice un teologo italiano, tuttora vivente, un caro amico che molti di voi conoscono, più che novantenne ormai, si chiama Carlo Molari, che cito anche nel libro. Molari scrive: Gesù è il salvatore dell'uomo, non perché abbia eliminato il male del mondo o abbia insegnato a distruggerlo, ma perché lo ha portato e ha insegnato ad annullarne le dinamiche in noi e negli altri, per crescere fino alla statura di figli di Dio. Questo, capite? Questo è salvezza. Gesù è il Salvatore proprio per questo. Ci ha insegnato ad annullare le dinamiche del male in noi, con questo stile di vita, con questo insegnamento, che noi possiamo apprendere se stessimo un pochino di più sul testo, sul Vangelo. Poi va da sé che tutto è... dico questo, da cosa ci guarisce tutta questa cosa qui che ho detto fino adesso? Io credo che ci guarisca da una certa deresponsabilizzazione. Cioè, pensare che c'è un Salvatore che dall'esterno è venuto a salvarci e poi basta, è troppo semplice. Cioè, la nostra responsabilità dov'è? Dove sta la nostra responsabilità? Come uomini, come donne, come cristiani? Ma siamo già stati salvati? No. Passatemi, lo so che è forte, ci salviamo, dobbiamo salvarci da soli in questo senso. Cioè, dobbiamo portarci alle nostre estreme conseguenze come uomini e come donne. Non illudiamoci che c'è un salvatore esterno. Sarebbe troppo comodo. C'è tutto il nostro impegno, tutta la nostra responsabilità. Ma questo lo dice Agostino. Agostino che dice, chi ti ha creato? Cioè, Dio ti ha creato senza di te, ma non può salvarti senza di te. Dio ci salva nella misura in cui ci salviamo, in questo senso. E allora sono importanti i nostri gesti quotidiani, la nostra capacità di prenderci cura, il nostro perdono, il nostro dare credito all'umanità dell'altro. Ecco, ci umanizziamo, ci salviamo nella misura in cui salviamo gli altri. E li salviamo aiutandoli a sbocciare. Li salviamo aiutandoli a sbocciare, magari anche salvandoli dal Mediterraneo, salvandoli da logiche nazifasciste che si stanno affermando, capite? È l'unico modo per salvarci questo. Capite? Non possiamo... io credo che in questa logica non si scappa più, non possiamo scapparci, e non possiamo neanche rifugiarci in sterili schermi religiosi o proiezioni religiose, no? Dove pensiamo che ci salviamo perché andiamo a messa, perché facciamo la comunione o perché diciamo le preghiere. No, non sarà mai questo a salvarci, mai. Mi spiace. Non sarà mai un atto religioso a salvarci, ma soltanto un atto umano. E allora che bello pensare che anche gli atei, gli agnostici, non credenti possono salvarsi, nella misura in cui si umanizzano. Non bisogna credere in un Dio per salvarci. Non bisogna credere in un Dio per salvarci. Allargare, dilatare, portare a compimento la propria vita, questa è salvezza. Quindi Gesù con il suo Vangelo salva allargando, accrescendo, espandendo lo spazio della mia umanità. Con il suo insegnamento ha reso più grande la mia vita, portandola così al compimento. Vi leggo questo passaggio, nel libro c'è un lungo passaggio, c'è una paginetta di un teologo italiano più giovane che Molari, si chiama Vito Mancuso. Nell'anima e il suo destino, Mancuso scrive: non, da nulla di esterno a noi si dà salvezza, cioè lui dice non dobbiamo essere salvati da qualcosa di esterno. La salvezza e redenzione non va intesa come liberazione da qualcosa, ma come comunicazione di qualcosa. Tutto si compie nella profondità della nostra anima, di cui Cristo è la grammatica fondamentale. Bello, eh? Gesù di Nazareth è la nostra grammatica fondamentale. E qui cita Bonhoeffer, quando scrive dal carcere: salvare, vivere vuol dire salvare e preservare la nostra anima dal caos. Ciò che salva il bene, la giustizia, la purezza di cuore. Quindi l'uomo giusto non è colui che compie dei riti o crede qualcosa o osserva la legge, ma chi compie il bene per amore del bene. Il bene non è qualcosa da fare. Interessante questo, il bene non è qualcosa da fare, ma è una modalità di essere. Non dobbiamo fare il bene, dobbiamo essere bene. Detto in altre parole, non dobbiamo fare il bene, dobbiamo essere benevoli, benevoli. Ho detto in maniera evangelica, misericordiosi, come misericordioso il Padre, dice Gesù. E se facciamo questo, viviamo da figli, diventiamo figli. Allora, la salvezza è poter diventare figli di Dio imitando il Padre, e il Padre è soltanto misericordia, perdono e riconciliazione. E qui recupero per chiudere questa parte della salvezza. Un altro amico, si chiama Ernesto Balducci, che scrive: salvezza non significa immediatamente, come noi pensiamo, la salvezza eterna, un destino di gioia, di gloria, dell'anima dopo la morte. La salvezza si realizza nel momento stesso in cui un uomo, strumento artefice di oppressione, di rapina, si converte e assume un atteggiamento di amore verso i poveri, di giustizia verso gli altri. Questa è salvezza. L'opera di salvezza che Gesù compie è innanzitutto il capovolgimento dello stato di perdizione in cui l'umanità si trova. Gesù è stato il salvatore perché ci ha salvati da una mentalità perversa. Era la mentalità che ha cercato di offrirgli Satana nel deserto. Il potere, il possesso e il successo, a scapito degli altri. Ecco, ci ha salvati. Dobbiamo salvarci dal mondo, questo sì, dobbiamo salvarci dalla logica del mondo. Secondo passaggio. Fin qui tutto bene. Vedo. Fredo, posso continuare?
Sì.
No, come no. Allora, legato fortemente alla salvezza, c'è un'altra domanda a questo punto, cui bisogna non rispondere, ma tentare di rispondere, perché non siamo qui a dare risposte, ecco, ma piuttosto a farci venire qualche dubbio. Ecco. Allora, un dubbio che ci viene a questo punto è: ma allora Gesù di Nazareth, l'uomo Gesù di Nazareth, è Dio? Qui ci arrestano, eh. Ah, no, sì. No, ma adesso la domanda è bella, no? Cioè, Gesù è Dio? Qui merita citare quel passo del Credo, ecco, no? Per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. E poi si dice Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Cose grosse, cioè di uno spessore impressionante questo. Tutto vero, ovviamente, non siamo qui certamente a mettere in crisi il Credo. Però, leggendo il Vangelo, possiamo dire questo. Questo lo possiamo dire senz'altro. Sembra, adesso vi lascio una frase che può essere un gioco di parole, ma non è un gioco di parole, ha in sé un qualcosa di molto grosso. Dal Vangelo si evince che Gesù non è Dio, ma si evince chiaramente che Dio è Gesù. Gesù non è Dio, ma Dio è Gesù, che è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Cerco di spiegarmi. Se noi diciamo che Gesù è Dio, cosa succede? Continuiamo ad appiccicare a Gesù, ad appendere a Gesù, all'uomo Gesù di Nazaret, tutte le idee, tutti i pensieri, tutti i concetti assurdi che abbiamo appiccicato, appeso a Dio, capite? Quindi diremmo, se diciamo che Gesù è Dio, allora Gesù è onnipotente, onnisciente, giudice e avanti così. Tutto quello che diciamo su Dio. Ma visto che su Dio abbiamo detto tante stupidaggini, le diciamo anche di Gesù di Nazaret a questo punto, dicendo che Gesù è Dio. Dire che Dio è Gesù, allora le cose cambiano. Perché se io guardo, leggo quello che Gesù ha detto e ha fatto, se io lo seguo nella sua splendida umanità, allora dico qualcosa di Dio. Capite? L'umanità di Gesù di Nazaret, la sua splendida umanità, la sua cura per i poveri, la sua capacità di perdono, di recuperare, di non giudicare mai, di rialzare tutti, anche i perduti, anche i lontani, anche gli sporchi, anche se io mi concentro su tutta questa umanità di Gesù, allora imparo qualcosa di Dio. Questo è Dio, capite? Questo è Dio. Allora, chi è Dio? Come faccio a dire chi è Dio? Devo guardare Gesù di Nazaret, perché è l'unico modo, capite, per dire qualcosa della divinità. Qualcosa. Ma intanto Gesù di Nazaret ci ha lasciato delle intuizioni su Dio, su cosa può essere questa divinità. E l'amore. È l'amore che non fa sconti, è quell'amore che perdona sempre, che recupera, che va fino in fondo, che muore per l'amato. E allora Gesù con il suo modo di essere, con il suo stile di vita, ci ha rivelato il volto di colui a cui appartiene. E allora io credo che solo in questo senso Gesù di Nazaret è l'incarnazione di Dio. Quando lui a un certo punto, Gesù, arriva a dire chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Cioè Gesù è stato consapevole, arrivato ad essere consapevole che con la sua umanità, con il suo stile di vita impressionante, rivelava Dio. Chi vede me vede Dio, ma non nel senso che io sono Dio, nel senso che il mio stile di vita sta dicendo qualcosa di Dio. Gesù nel suo stile di vita, nella sua umanità, è diventato trasparenza, diafania, sacramento del Dio vivente, non intermediario, stiamo attenti, non mediazione, sacramento, che è un'altra cosa, cioè trasparenza. Chi vede me vede il Padre, vede Dio, vede, intuisce qualcosa di Dio. E nella profondissima umanizzazione di Gesù che si fa esperienza allora della pienezza della divinità. Allora, io ho scritto nel libro, più Gesù cresceva in umanità, perché Gesù è cresciuto in umanità. Noi forse non pensiamo questo, che Gesù ha avuto bisogno di anni per crescere in umanità. Più Gesù cresceva in umanità, a Nazareth, nel nascondimento, e poi a Cafarnao, e poi nelle discese a Gerusalemme, e poi in tutto quello che ha detto e ha fatto, maggiormente lasciava trasparire in sé il divino, la forza dell'amore. E questo si incarnava nella vicinanza ai bisogni della gente, agli ultimi, gli schiavi, gli impuri, i maledetti, gli sbagliati, gli storti. Allora non facciamoci illusione, essere ignoranti di Gesù di Nazareth, essere ignoranti di Dio, ignorare chi è Dio. E qui vi cito questo passaggio, non so se l'ho già detto la scorsa volta, ma perché è un periodo in cui sono dappertutto, quindi non so più dove dico le cose, allora adesso ripeto, è una citazione di John Spong, che ho citato nel libro. La trovo una pagina grandiosa, so che qualcuno conosce John Spong, so che qualcuno non ama John Spong perché è ritenuto molto lontano dalla tradizione, è questo teologo statunitense, americano, che secondo me una lettura di John Spong andrebbe fatta da tutti e poi magari discuterne. Ecco. Vi leggo questo perché è di una potenza impressionante. Lui dice: Gesù agì in modo conseguente alla sua completa e libera umanità. È proprio qui che si trova la divinità, non in un Dio che in Gesù entra nell'arena umana come un visitatore divino. Capite? È in Gesù, nella sua umanità, che si trova la divinità, non in un Dio che scende dal cielo e chiede in prestito un corpo. Il potere di Gesù è il potere dell'integrità umana che in ultima analisi apre, invita e permette agli esseri umani di oltrepassare le linee difensive dietro le quali si nasconde sempre un'umanità incompleta, per fare esperienza di un'umanità piena. La presenza divina di Dio in Gesù di Nazareth non si manifesta attraverso teorie di incarnazione. Questi sono solo tentativi dell'uomo di dare spiegazioni umane a una realtà per la quale non abbiamo parole. E qui l'apice di questo pensiero. La divinità si incontra quando l'umanità diventa integra, profonda, quando si vede una persona senza difese e senza potere che è capace di darsi totalmente. Capite? La divinità si incontra quando l'umanità diventa piena. Capite che noi possiamo essere sacramento di Dio nel mondo, possiamo essere presenza. Dov'è Dio? Dov'è Dio? Dio è là dove si ama, è là dove ci sono uomini e donne che incarnano l'umanità, dove si prendono cura gli uni gli altri, è lì che Dio si incarna. Ma Matteo 25, avevo fame, avevo sete, qui è questo. Questo è il momento in cui il Gesù umano ci apre gli occhi a tutto ciò che significa Dio e ci permette di vedere tutto ciò che Dio è. Non c'è salvezza, e qui torna il termine, il concetto di salvezza, non c'è salvezza nel soccorso divino. Salvezza significa essere chiamati all'integrità, celebrando l'unità di tutto ciò che tu sei e di ciò che è Dio. Io credo, dice Spong, che ci sia salvezza nel Gesù pienamente umano che rivela che possa essere la vita umana un'esistenza libera dai legami tribali, dal pregiudizio, dal sessismo e dalla paura. Non è attraverso il divino che noi sperimentiamo l'umano. Questa è la fine della religione, eh? Questa è la fine della religione. Non è attraverso il divino che noi sperimentiamo l'umano. Piuttosto il contrario, è dall'interno dell'umanità che sperimentiamo il divino. È la piena umanità di Gesù che rivela ciò che Dio è. È nella pienezza dell'umanità di Gesù che possiamo sperimentare che cosa significa vivere oltre le barriere del nostro passato evolutivo e innalzarci a un'umanità piena. Vivere in Cristo e diventare ciò che la vita è destinata a essere, una nuova creazione. Allora, credo che questo sia legato alla salvezza, ecco, quindi dov'è che Gesù ci ha salvati dalla croce, perché ci ha indicato la strada, ma soprattutto ci ha rivelato la nostra vocazione, che è diventare Dio come Lui, capite? La croce, quando Gesù dice di portare la croce, la portare la croce non significa sopportare, no, le persone pesanti, questo non è portare la croce. Portare la croce vuol dire portare, vivere su di sé le conseguenze dell'amore. E se vivi le conseguenze dell'amore fino alla fine, allora sarai anche tu trasparenza, diafania del divino. Del divino. E Dio si sarà incarnato in te, perché Gesù è il primogenito, ma poi a questo spetta ciascuno di noi. Più diventiamo umani, più diventiamo divini. Allora finalmente instaureremo, sì, a questo punto, il paradiso su questa terra. L'Eden, capite? La perfezione, non all'inizio, alla fine. Ovviamente noi siamo in un processo evolutivo che richiede magari migliaia, milioni di anni, ecco. Però facciamo parte di questo flusso da cui non possiamo toglierci, abbiamo una responsabilità, portare avanti l'umanità. Noi siamo frammenti di questo flusso vitale per portare l'umanità al compimento. E non possiamo, ci sarà chiesto in qualche modo cosa abbiamo fatto perché l'umanità potesse portarsi a compimento. Siamo tutti responsabili di tutto, diceva Dostoevskij. Siamo tutti responsabili di tutto. Terzo passaggio, poi chiudo, che affronto anche nel libro, è una parte che io, a cui sono molto affezionato perché se ne parla pochissimo, ma credo che abbiamo un grande compito come cristiani adulti, quello di accorgerci, prendere, ecco, che è un compito di consapevolezza. Dobbiamo diventare consapevoli che Dio non sta in cielo, questo ormai lo sappiamo perché è finita la religione, Dio non sta in cielo, ma Dio abita nell'uomo, il Dio in noi. Il Dio immanente, Dio immanente nella creazione. Dobbiamo guarire dal Dio esterno. Penso che questo sia il grande compito del cristianesimo di domani. Guarire dal Dio che sta in cielo, Dio fuori di noi, dal Dio appunto religioso in qualche modo. Abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione, perché credo che se lo facessimo recupereremo molto della nostra umanità, perché in fondo è questo viaggio verso l'interno, verso il vero sé, verso che ci rende, che ci fa crescere. Pensate, un Agostino, un Sant'Agostino che con quella frase splendida che non fa altro che ripetere quello che c'era già sul frontone del Tempio di Delfi, no? Il conosci te stesso, ecco, no? Perché c'era scritto conosci te stesso in greco, no? Conosci te stesso e conoscerai te stesso e Dio. Pensate all'intuizione dei greci. Conosci te stesso, entra in te stesso, prendi consapevolezza di ciò che ti abita e conoscerai te stesso e Dio. E qui Vannini, Marco Vannini, grande studioso di mistica, fa un accenno interessante, dice: si potrebbe leggere anche questa è non come congiunzione ma come verbo essere, e conoscerai te stesso che è Dio. Interessante, conoscerai te stesso che è il Dio in te, perché Dio è te stesso in questo senso. Ma ci torniamo sopra. Agostino dice qualche secolo più tardi: Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non andare fuori di te stesso, non andare, dove vai? Dice Agostino. Rientra in te stesso e nel profondo dell'uomo che risiede la verità. Bellissimo questo. Recuperare questa dimensione mistica del Dio in noi. Del Dio in noi. A cui non facciamo forse abbastanza riferimento, non abbiamo tradito un po' questo aspetto. E qui cito un passaggio di Henri Lesseau, questo monaco eccezionale, questo vi inviterei, ecco, a scoprirlo, a leggere i suoi testi. Fortunatamente c'è, penso, tutto tradotto in italiano. Questo uomo che è cresciuto in India, Henri Lesseau dice: ho scoperto che cosa vuol dire essere cristiani grazie all'induismo. Grazie all'induismo sono diventato cristiano. Questa cosa è fantastica. E poi si dice, no, di stare attenti. Ma cosa stiamo attenti? Cioè, abbiamo bisogno di essere fecondati dalle altre religioni. Fecondati, altro che, non, capite, non è più questione di essere, di innestare un dialogo interreligioso. È questione di dialogare, ecco. No, non dialogare, di lasciarsi fecondare, no? Panica, diceva questo. Vi leggo questo passaggio di Henri Lesseau perché è grandioso. Dice: la divinità è quella profondità di me stesso che è al di fuori della durata, della contingenza a sé. Il Dio vivente non è necessariamente colui che diciamo tu. Quando dico queste cose, molte persone, altri fumetti che vedo sopra, ma io quando prego ho bisogno di rivolgermi a un tu, no? Io ho bisogno di qualcuno che mi sta di fronte, se no ho bisogno di qualcuno che sia una persona. Per me Dio è una persona che sta lì davanti, con cui dialogare, a patto che io dubito che tu riesca a dialogare con Dio, perché più delle volte le nostre preghiere sono dei monologhi, perché il dialogo suppone perlomeno che tu fai silenzio e aspetti che l'altro ti raggiunga. Un sano dialogo è questo. Invece molte volte si risolve tutto in un monologo. Henri Rousseau dice, ma forse il Dio vivente non è colui che diciamo tu. Ogni tu, sentite qui, era cristiano, era un monaco. Ogni tu rivolto a Dio è una menzogna e un errore. Poiché Dio non è un tu come gli altri che conosciamo, i tu che noi concepiamo. Dire tu a Dio è renderlo non vivente. Dare del tu a Dio, cioè dire tu a Dio e renderlo non vivente. Chi crede di conoscerlo si allontana da lui. Capite perché è pericoloso avere Dio come un tu di fronte al quale l'amicone. Guardate che dire Dio che è padre non vuol dire renderlo un amicone, perché dire un amicone vuol dire che lo riduco alla mia altezza, lo stringo nel recinto piccolo delle mie idee, ma ogni idea su Dio è la frantumazione di Dio. Tutta la mistica tedesca dice, erede di Agostino, dice, se tu arrivi ad avere un concetto di Dio, questo Dio non è. Non è, perché se tu arrivi a dire che cos'è Dio, hai già frantumato Dio, perché Dio non può essere chiuso in un concetto, capite? Chi crede di conoscerlo si allontana da lui. Il Dio vivente non si incontra che nel fondo di sé, nel raccoglimento al fondo di sé, al fondo della propria vita, al fondo di ciò che per cui noi siamo viventi. Non bisogna cercare Gesù né a Betlemme, né a Nazareth, né a Cafarnao, né sul Calvario, neppure all'uscita dal sepolcro una mattina di Pasqua. Bisogna cercarlo là dove è realmente il Dio vivente. Absconditus in sinu patris, è il seno del Padre, che cos'è? È il fondo di me. Questo Grund, e qui recupera un termine caro a Meister Eckhart, che Gesù chiama Abba. Capite? Quando Gesù dice Abba, che cosa indica? Il fondo di noi, il fondo di sé, il fondo di sé. Allora, come possiamo chiudere? Beh, qui meriterebbe molto, molto di più. Chiudiamo con questo aspetto mistico che è importantissimo. Dicevo prima, guarire da un Dio e solamente trascendente. Dio è totale immanenza alla realtà, tutta la realtà, a tutto il creato, cioè Dio in tutte le cose, quindi compreso noi, e al contempo il totalmente trascendente, il Dio totalmente immanente e totalmente trascendente. E uno potrebbe dire, ma tu stai dicendo che bisogna essere panteisti, perché questo è panteismo, no? Sembra panteismo, Dio, no, panteismo cosa ci dice? Che Dio è tutte le cose, o se vogliamo che tutte le cose sono Dio. Noi stiamo dicendo un'altra cosa, che la teologia, fin dai secoli più remoti, definisce un altro modo, panenteismo, cioè non panteismo, panenteismo, cioè Dio in tutte le cose, che è diverso. E Dio che è in tutte le cose non si esaurisce ovviamente in tutte le cose. Allora, dove voglio arrivare a far passare quale idea, quale concetto? Questo, che perché a questo punto possiamo anche esimerci dal pensare a un Dio tu a cui rivolgere le nostre preghiere? Ma se questo Dio è in me, in tutte le cose, quindi è in me, è parte di me, è il sangue del mio sangue, è il soffio dei miei polmoni, se Dio è la mia umanità, quale bisogno ho ancora di rivolgermi a Lui come un tu per chiedere magari qualcosa? Se sono già nella luce, sono già nella vita, sono già nel fuoco, al massimo posso aprirmi a questa realtà. Ecco perché la preghiera non è un domandare per avere, ma piuttosto un aprirsi per essere. La preghiera che cos'è? È un prendere consapevolezza di essere già immersi nel fuoco, come il metallo è già nel fuoco, e se è già nel fuoco, cosa può sperare ancora? C'è già tutto lì, capito? Sei già trasformato in fuoco, quindi perché chiedi al fuoco qualcosa? Perché chiedi di riscaldarti, di proteggerti, di farti vivere? Sei già fuoco. Quindi la preghiera matura non è una preghiera che domanda, che chiede, che invoca, è piuttosto una preghiera che fa silenzio, accoglie e gode della partecipazione, perché stai già partecipando del tutto. E chiudo con chiedendo l'aiuto della mistica, questa volta non occidentale, non nostra, di tradizione cristiana, ma della tradizione sufi, che è la corrente mistica dell'Islam, a proposito di lasciarsi fecondare, ecco, dalle altre tradizioni religiose. Questo passo bellissimo, di altissima mistica, si racconta che un uomo bussò alla porta dell'amato e una voce chiese dall'interno: chi è? E gli rispose: sono io. La voce rispose: non c'è posto qui per me e per te, e la porta rimase chiusa. Dopo un anno di solitudine e di ascesi, lo stesso uomo ritornò a bussare alla porta dell'amato, la voce da dentro chiese: chi è? Sei tu. Fu risposto e la porta fu aperta. Grazie.